atti con forza di legge. Dicasi atto con forza di legge, definizione banale, ma come tutte le cose banali nessuno lo sa. Necessario intervento di Windows, per carità. Dicasi atto con forza di legge, l'atto normativo che è equiparato gerarchicamente alla legge e quindi può abrogare la legge formale ed essere abrogato soltanto dalla legge formale, ma non ha la forma della legge. Concetto non difficile, no? Con gli atti con forza di legge si intendono quegli atti che non hanno la forma della legge formale, ma hanno la stessa posizione gerarchica, sono fonte primarie. Nell'ambito dello stesso gradino gerarchico vale il principio cronologico. Ok? Ascoltate queste cose, che sono parole di veritas. E la gerarchia determina una prevalenza di un tipo di fonte sull'altro. All'interno dello stesso tipo, dello stesso grado gerarchico, opera la cronologia, per cui la legge nuova subentra quella vecchia, l'atto normativo nuovo subentra quello vecchio, ossia la legge formale nuova abroga la legge formale vecchia, ma è anche gli atti con forza di legge vecchi. Ma gli atti con forza di legge nuovi abrogano la legge formale, perché sono equiparati. Per cui, pur non avendo la forma della legge, non essendo approvati dal Parlamento e promulgati dal Capo dello Stato, questi atti hanno la stessa posizione gerarchica delle leggi. Quali sono questi atti? Guardate la bellezza della Costituzione, sono come Benigni ormai. C'è qualcosa che succede? Uffa! Adesso funziona, eccolo. Non pensiate che sia abilità informatica, è solo fortuna. La bellezza della Costituzione, direbbe Benigni, questo è esattamente quello che voi dovete sapere. L'articolo 70 della Costituzione pone il principio generale che ormai conoscete? Perché io devo dire che lo conoscete quando è evidente che voi non lo conoscete? Ve l'ho già presentato più volte, ma facciamolo una volta di più. Costituzione, governo, articolo 70, sta nella parte seconda. Qui? No, qui. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Che cosa significa questo? È il modo con cui la Costituzione ci comunica che esiste una funzione di produzione di leggi e queste leggi sono competenza delle Camere. Ma non si limita a questo la Costituzione, ci dice poi qual è il procedimento di formazione della legge, cioè che cos'è il procedimento che dà forma alla legge. L'articolo 71 ci parla dell'iniziativa, il 72 del procedimento, il 73 della promulgazione e della pubblicazione, il 74 del rinvio del capo dello Stato. Tutte cose che già vi ho introdotto. Okay? Questo è la regola. L'articolo 70 pone il principio generale e con ciò chiude il discorso sugli atti legislativi. Gli atti legislativi li fa il Parlamento. L'articolo 75 introduce la prima eccezione, la prima deroga, referendum abrogativo. 500.000 elettori possono raccogliere le firme, o meglio un comitato di promotori raccoglie le firme di 500.000 elettori e su un modulo rilasciato da un apposito ufficio della Cassazione dove c'è scritto il quesito abrogativo, vuoi tu abrogare la legge tal dei tali, questo è il quesito abrogativo, dopodiché controllata la validità delle firme, controllato la comprensibilità del quesito, eccetera, da parte della Cassazione, la questione passa alla Corte Costituzionale che nel mese di gennaio deve decidere se quel referendum è ammissibile oppure no, in rapporto a dei limiti del referendum di cui parleremo più in là. Se il referendum è ammissibile, si va a votare la primavera e nella primavera dello stesso anno. È un procedimento tutto particolare che ha una funzione nettamente oppositiva. L'articolo 1 della Costituzione ci dice che la Repubblica, che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, lasciamo da parte, e che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nei modi stabiliti dalla Costituzione. I modi stabiliti dalla Costituzione sono questi, e cioè che il popolo vota le Camere, in futuro voterà solo la Camera dei Deputati se passa la riforma, quella Camera o quelle Camere sono titolari del procedimento legislativo. Questo è il principio fondamentale. Il popolo però può anche opporsi alla sua rappresentanza. La rappresentanza elettiva fa una legge, approva una legge, il Presidente la promulga e il popolo chiede il referendum, cioè un quesito sottoposto agli elettori. Se gli elettori vanno a votare, per cui i votanti sono più della metà più uno degli aventi diritto, e i sì, e scusate, i no, vuoi abrogare sì, i sì superano i no, la legge è abrogata. Per cui il referendum è un atto abrogativo, si dice che è legislazione puramente negativa, se avessimo tempo potremmo fare circa 50 ore di lezione su questo concetto del meramente negativa. Non è solo meramente negativa, è sostanzialmente oppositiva. È un momento di stress del principio rappresentativo, che è il principio caratterizzante della nostra Costituzione. Si basa sulla rappresentanza elettiva. In deroga c'è la possibilità oppositiva di un ricorso diretto alla volontà popolare per l'abrogazione. In questi giorni il Comitato dei Santi Difensori della Costituzione sta raccogliendo le firme per sottoporre al referendum l'Italicum, la legge elettorale. Oltre alla raccolta dei firme sono sempre un sacco, scusate, devo uccidere questa mosca, ha vinto lei. E questa procedura di raccolta delle firme è un modo per mobilitare le coscienze degli elettori, raggiungere un certo numero di firme, sfidare i controlli e arrivare a sottoporre il quesito alle urne. In questo modo si producono decisioni che hanno un riflesso abrogativo, cioè modificano l'ordinamento giuridico. e modificano l'ordinamento giuridico nel senso di cancellare o leggi o parti di legge. Capite? Questo è scritto nell'articolo 75, cioè nel primo articolo che segue la successione relativa alla legge formale, introduce la prima eccezione al principio che le leggi le fa il Parlamento. La seconda eccezione è contenuta nell'articolo 76 di cui parleremo adesso, delega legislativa, 77 decreto legge, di cui parleremo la prossima ora. L'articolo 78, i decreti in caso di guerra, di cui non parleremo perché non mi pare un problema urgente. L'articolo 79, l'amnistia e indulto, che è stato modificato, oggi una legge rinforzata, in precedenza era un atto delegato. E l'articolo 80-81, quelle due specifiche leggi veramente formali, che non riguardano la produzione di leggi in senso sostanziale, cioè di norme, ma riguardano atti di approvazione di comportamento del governo, i trattati e i bilanci. Vedete la coerenza del sistema? Manca l'articolo 82, che chiude questa parte della Costituzione, che riguarda le commissioni di inchiesta, che possono essere bicamerali, in quel caso sono fatte con legge. La collocazione dell'articolo 82 in questo capitolo non ha molto senso, però è così. Allora vedete che il primo principio che dovete cacciarvi in testa è che le fonti primarie sono una tipologia chiusa. Chiusa da chi? Dalla Costituzione. La Costituzione dice che le fonti primarie sono competenza del Parlamento, salvo articolo 75 seguenti. È costruita con una logica sistematica. Che cosa vuol dire che sono una tipologia chiusa? Vuol dire che per modificare le fonti primarie bisogna modificare la Costituzione. C'è un altro atto con forza di legge a cui vi ho accennato, che sono i decreti di attuazione degli statuti speciali. La loro previsione sta in una fonte costituzionale, che è lo statuto speciale, di cui parleremo tra una decina di giorni. Tutto si tiene, come vedete. Ora, del referendum, sperando di fare in tempo, vorrei parlarvi a proposito del controllo della Corte Costituzionale sull'ammissibilità. E oggi e il prossimo lunedì vi parlerò della delega legislativa e del decreto legge. Dei bilanci vi ho già parlato, dei trattati vi ho solo accennato, anche la ministra indulto vi ho solo accennato, dei decreti di stato di guerra non ve ne parlo perché è un problema che speriamo continui di guardarci. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari. Punto. Che cosa significa questa norma? Noi non lo sappiamo. Non è stata mai applicata, non avendo mai avuto uno stato di guerra, perché gli interventi militari in Kosovo, Afghanistan, Iraq, Libano, Somalia, Libia, li abbiamo fatti e adesso ci stiamo attrezzando anche per la Siria. E questi interventi militari non sono classificati come una dichiarazione di guerra, sono tutti interventi sotto l'egida dell'ONU, organizzati nella NATO, sono bombardamenti umanitari. E non c'è mai, c'è sempre stata una, vi ho già accennato un pomeriggio, c'è sempre stata la prassi costituzionalmente corretta di avere un voto del Parlamento, ma un voto che non dichiara lo stato di guerra, cioè se l'Italia manda due aerei a bombardare un po' la Siria, non è che bisogna né dichiarare la guerra né mettersi in stato di guerra, per cui tutti quanti devono avere la maschera antigas nella cantina, fare i rifugi antiatomici, eccetera. Si bombarda, che è? E per cui questa norma non ha mai avuto applicazione e, incrociando le dita, non l'avrà ricordatevi che noi siamo delle schifosi privilegiati perché viviamo in uno spicchio di mondo e in uno spicchio di tempo, per cui la mia generazione è la prima generazione europea che non ha conosciuto le guerre. Da quando? Da Annibale? Ti rendete conto che cosa significa? Voi poi siete tutte addirittura ultra avvantaggiate e quindi di conseguenza dovete pagare il debito pubblico. Bene, arriviamo al tema che oggi dobbiamo affrontare, che riguarda la delegazione legislativa. Che cos'è la delegazione legislativa? La delegazione legislativa è una prassi che risale a ben prima della Costituzione. Qui vi porto un ottimo esempio. Regio decreto 1398 del 1930, approvazione del nuovo codice penale. Allora, per abituare la vostra testa a liberarvi dall'idea che ci sono le cose importanti e quelle non importanti, questa è una cosa importantissima, perché il codice penale contiene tutte quelle casi e modi con cui noi siamo liberati della nostra libertà personale. Sta lì, nel codice penale e nel codice di procedura penale. Il codice penale e il codice di procedura penale non sono leggi discusse in Parlamento, ma sono atti delegati. È un classico esempio di delega, da sempre, come vedete. Lo Statuto Albertino non prevedeva un esplicito meccanismo per votare la delega, si è imposto di fatto, per un'esigenza. Come si fa a discutere il codice penale in un sistema bicamerale, già allora era bicamerale, articolo per articolo? Oddio, tutto si può fare, solo che il problema è che alla fine sono passati 2-3 anni tra l'articolo 1 e l'ultimo articolo e la coerenza di un codice, la sistematicità di un codice si va a fare benedire, ovviamente. Allora la prassi da sempre, e non solo italiana, è di dire: bene, il codice ha una complessità tecnica tale per cui noi non lo cuciniamo in Parlamento, ma il Parlamento vota una legge di delega e a formare il codice ci pensa il governo, il quale a sua volta, come vedete, sente il parere della commissione parlamentare. Già nel 1925 è incominciato il procedimento. La legge del 25, il codice del 30, in mezzo c'è il parere della commissione parlamentare e poi c'è il testo del codice penale. Quando nel 1938 si emana il decreto del Presidente della Repubblica, approvazione del codice di procedura penale, unico codice fatto in era repubblicana, gli altri tre sono, risalgono al precedente regime, la procedura è la stessa, solo che qui si citano gli articoli della Costituzione che adesso vedremo, si fa riferimento alla legge di delega dell'87, recante delega legislativa, vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, visto il parere espresso dalla Commissione parlamentare, vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dopo il parere, visto il parere espresso dalla Commissione parlamentare di nuovo, visto il parere espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura, c'è una procedura che viene seguita dal governo. Alla fine viene emanato il codice di procedura penale, che non è formato dal ministro né dai suoi collaboratori, è predisposto da una commissione tecnica, per cui il primo atto di formazione è una legge di delega, segue la istituzione di una commissione di esperti, per cui tutti i processuali penalisti, i miei colleghi importanti, sono stati mobilitati per la stesura del codice di procedura penale. Sbozzato il codice, questo viene approvato dal Consiglio dei Ministri e alla fine finisce con essere il decreto delegato. Vedete, è una procedura che viene seguita da sempre e che tocca tutti i corpi normativi dotati di una certa complessità. Per cui, per esempio, tutta la parte tributaria è contenuta in atti delegati. La disciplina dell'IRPEF, la disciplina dell'IVA e delle altre nostre amatissime tasse è tutta disposta con delegazione legislativa, perché c'è una complessità tecnica. La ormai, non so, la disciplina dell'ambiente sta in un codice, così chiamato impropriamente, che è stato oggetto di una delega legislativa. C'è stato un periodo in cui Berlusconi aveva detto, senza ridere, che lui sarebbe stato il nuovo Il Piano, perché avrebbe dotato l'Italia di una serie di codici. Sì. E allora tutto quello che veniva vomitato dal Parlamento prendeva forma di un codice. Si intitolava magari così, cioè, mi ha mostrato un giorno il codice del contribuente, no? Il codice contribuente è solo un decreto delegato. Chiamarlo codice è solo un modo per poter andare alla televisione e dire: io sono il novello Giustiniano e sto facendo codici così, bla bla bla. Codice penale resta quello del 1940. Questo è quello che ci dice la Costituzione, che come vedete dispone il tutto in due righe e un pezzo. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo, per cui questo è un divieto se non eccezione, perché la regola è che il Parlamento fa le leggi e non delega il governo a fare il suo compito. Il compito è del Parlamento. Quella norma dell'articolo 70 non solo attribuisce un potere, ma assegna anche un dovere. Il Parlamento non può liberarsi del compito di fare le leggi, dire: vai, il governo falle tu. Per cui l'articolo 76 inizia con un divieto al Parlamento di delegare il governo, se non la condizione è che possa fare per oggetti definiti, tempo limitato e determinando i principi e criteri direttivi. E poi ci dice l'articolo 37, il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e regolamenti. I regolamenti abbiamo visto ieri, i decreti aventi forza di legge sono tutti emanati dal Presidente della Repubblica, che di conseguenza svolge su di essi un controllo. Cosa sono gli oggetti definiti? Gli oggetti definiti sono gli oggetti definiti, nel senso che quello che vuole dire la Costituzione è che tu non puoi delegare se non definendo la materia. Quello che tu stai delegando non è il potere legislativo, stai delegando l'esercizio del potere legislativo in relazione a un determinato oggetto. Per cui l'oggetto deve essere determinato, non ci può essere una delega in bianco. Abbiamo avuto deleghe molto specifiche, ovviamente, e abbiamo avuto deleghe molto generiche. C'è addirittura la delega che ha portato nel 97 ai cosiddetti decreti Bassanini, il grande trasferimento di funzioni nelle regioni, ne parleremo la settimana dopo. Due settimane, e questa delega sembrava scritta da Peter Handke nella sua fase sperimentale, descriveva ciò che non era delegato, non ciò che era delegato. Infatti è stata molto discussa la legittimità di quella delega, cioè praticamente delegava tutto ciò che riguardava la funzione amministrativa, salvo che escludendo determinati settori dalla delega. Si è molto discusso perché sembrava che quella fosse un esempio di oggetto non definito. La Corte ha detto: beh, ho definito in negativo, però è definito, si può fare. Il tempo limitato apparentemente non crea un problema, nel senso che c'è un termine entro il cui il decreto delegato deve essere emanato, non approvato dal governo, Allora, il decreto viene proposto da un ministro al Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri lo approva, poi vedremo il procedimento meglio, forse no, lunedì, e poi viene emanato dal Capo dello Stato. È l'emanazione che deve avvenire entro il tempo definito. Per cui il Capo dello Stato, se decide che quel decreto non è legittimo, lo fa cadere, perché non lo emana e quindi il tempo cessa. E così si esaurisce anche l'esercizio della delega. Per questo motivo, dopo una protesta vivace del Capo dello Stato, nelle prassi del governo, e anzi anche nella norma della legge 400, è stato introdotto un obbligo per il governo di presentare il decreto al Capo dello Stato in un termine congruo per lasciare al Capo dello Stato di valutare, perché ormai si è arrivato il punto che partiva il motociclista qualche ora prima della scadenza del termine, andare a Quirinale tutto trafelato, portare al Capo dello Stato il decreto dicendo guardi che scade alle 6, e quello diceva oh, sono mica l'ufficio postale io. Per cui ha scritto al Presidente del Consiglio dei Ministri: cari signori, tenete presente che io ho una funzione da svolgere sul decreto e quindi in forma di rispetto voi dovete mandarlo con congruo anticipo. Vedete, e questo è stato trasferito nella disciplina scritta nell'articolo 400, articolo 14, ieri vi ho parlato in fase afasica, vorrei stare un po' zitto, ieri vi ho parlato della legge 400, e c'è la disciplina anche dei poteri normativi del governo, e qui si sta dettando la disciplina dei decreti legislativi. E si dice che sono adottati ed dal governo, emanati dal Presidente della Repubblica, con la denominazione di decreto legislativo e con indicazione nel preambolo della legge di delegazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri. Questa è una norma molto importante, perché è una norma che consente di distinguere i decreti delegati, che sono fonti primarie, dagli altri decreti del Capo dello Stato, per esempio i regolamenti, che sono invece fonti secondarie, e ci dice che il decreto delegato deve portare alla denominazione decreto legislativo. In precedenza si chiamava anche quelli DPR, per cui di fronte a un DPR, un decreto del Presidente della Repubblica, si doveva discutere se si trattasse di una legge delegata, di un decreto delegato, oppure di un regolamento governativo, perché erano la stessa forma. Adesso non hanno più la stessa forma, perché il decreto legislativo è tipico, D.LGS, decreto legislativo, è tipico dei decreti delegati, che sono fonti primarie. E per di più nel preambolo devono contenere l'indicazione della legge di delega. Vedete? Decreto del Presidente della Repubblica, questo è precedente alla legge del 488, per cui è ancora nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, però già qui c'è la legge citata, la legge che delega il governo. E poi ci dice che l'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione, il testo del decreto è trasmesso al Presidente almeno 20 giorni prima. Per cui una legge che dà al governo tempi da rispettare per rispettare il ruolo del Capo dello Stato. 20 giorni prima, che non è un termine proprio tassativo, anche perché questi sono atti interni nel rapporto tra Presidente e governo, ma è fissato un preciso obbligo al governo. Allora, qual è la cosa che ci interessa di più a questo punto? La cosa che ci interessa di più a questo punto è capire che cosa contenga esattamente il dove mi sono perso qui, che cosa contenga esattamente la Costituzione come discipline del decreto legislativo e del potere delegato, perché questo è un problema alquanto complesso e il problema riguarda in particolare quella dizione, principi e criteri direttivi, perché l'oggetto più o meno si capisce, può essere più o meno vasto e va bene, il termine non è un problema, si parla del linguaggio del calendario, ma i principi e i criteri direttivi invece sono un problema, perché qui la Costituzione dice la delega non può essere in bianco, la delega deve indicare al governo quali sono le tracce da seguire nel scrivere il decreto delegato. Queste tracce possono essere più o meno estese e questo pone il problema di che cosa capita quando le tracce non siano molto estese e quando la legge di delega non specifichi granché come principio e criterio direttivo. L'esperienza ci dà tutti i tipi di delega, da delega al codice di procedura penale, era una delega contenuta in una legge di svariatissime pagine, tante tante pagine, era la legge 81-87, qui non si può fare così, ma qui sì. Che andiamo a cercarci da qualche parte. Uffa. Va bene. Normativa ci risponde subito. Vedete, la legge di delega, è una legge che sta specificando con questa numerazione i principi e i criteri direttivi e ne contiene la bellezza di 105. Sono 105 principi, 105 norme che tracciano i solchi lungo il quale deve andare il codice di procedura penale. Il Parlamento ha assolto un compito importante, anche difficile, di scelta di alcuni pilastri e anche di alcuni presidi, alcuni anche magari non fondamentali, altri invece importantissimi, perché per esempio qui in mezzo ci sono le scelte del tipo di processo penale. Noi avevamo un processo penale di tipo inquisitorio, in cui il giudice interrogava i testimoni, e siamo passati a un processo penale un po' alla americana, di tipo accusatorio, in cui il giudice fa da arbitro nello scontro tra l'accusa e la difesa, per cui non è più lui che cerca la verità, ma la verità emerge dallo scontro accusa-difesa e il giudice ne trae le conseguenze. Non siamo passati interamente al sistema americano. Siamo transitati verso quel sistema, ma poi ci abbiamo messo un po' di pomodoro, mozzarella, perché è il gusto italiano, poi c'è l'olio d'oliva, e per cui certe volte non si capisce bene come definire il nostro sistema di processo penale. Ma questa trasformazione è stata segnata dal Parlamento, è trasferita in un principio regolativo della delega, per cui la commissione che ha predisposto il codice penale, il codice di procedura penale, aveva già dietro di sé alcune scelte compiute e ha dovuto svilupparle con una serie di misure tecniche. Questo è un esempio di delega particolarmente estesa e di un Parlamento che di conseguenza ha assolto il compito di definire principi e criteri nuovi. Se il Parlamento non lo fa, che cosa succede? Può capitare che non lo faccia? Accidenti, e ne capita assai di frequente, non c'è legge di riforma importante, ammettendo che in Italia si facciano delle leggi di riforma importanti, che non si concluda con una norma di delega. Nel senso che l'ultimo articolo dice: il governo è delegato a emanare entro tale data uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu fai una riforma, questa riforma impatta sulla vasca da bagno del nostro ordinamento con tutti questi atti, leggi, decreti, eccetera, confusi, e non riesce a capire qual è quali sono i riflessi e le conseguenze di questa nuova legge sulla legislazione vigente, perché magari bisogna creare degli spazi, abrogare delle norme che non c'entrano più e aggiornare delle norme che vanno adeguate alla nuova legge. Questo è considerato un compito tecnico e viene delegato al governo. Il problema è: come fa il governo a svolgere questo compito se non sono indicati criteri e principi direttivi? Quali sono le conseguenze? E le conseguenze sono, in parte sul piano procedurale, per cui sul piano della procedura di formazione dei decreti, si sono sviluppate prassi ignote alla Costituzione, non necessariamente contro la Costituzione, ma al di là di quello che c'è scritto in Costituzione, con cui il Parlamento ha cercato di trattenere il controllo sul governo. E l'altra risposta l'ha data invece la Corte Costituzionale, spiegandoci quali sono le conseguenze di una delega in bianco, senza criteri e principi direttivi, sul potere esercitabile del governo. Può il governo inventarsi nuove cose solo perché la delega non gli indica principi e criteri direttivi? I vecchi manuali scrivevano: la delega in bianco rende il governo libero, più libero. La Corte Costituzionale ha detto esattamente l'opposto, e questo è ciò che poi il prossimo lunedì vi approfondirò. Bene, l'ora dopo parliamo del decreto legge.